si intitola Lo squalo delle rotaie, il libro che noi stiamo per raccontare ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. È un libro Neos Edizioni, l'autore è Riccardo Marchina e Riccardo Marchina è insieme con noi. Buonasera e benvenuto nel posto delle parole.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua, Riccardo Marchina, insieme per raccontare la sua ultima scrittura. Intanto leggo nel risvolto di copertina che lei è nato a Torino, è sposato, ha 3 figli, giornalista, pubblicista, collabora col Corriere di Chieri e altre testate locali. Scrive romanzi e racconti per Neos Edizioni, ha pubblicato i romanzi La piazza della Zingara, L'agenzia dei segreti precari, I balconi del Levante e poi la raccolta di Conti, ballata per le spose. Ha curato tra l'altro anche un'antologia Chieri, Freisa e Rubatà del 2013. Allora, a Chieri, Freisa e Rubatà. I Rubatà, per chi non lo sapesse, se non sbaglio, non vorrei farmi la gaffe, sono i famosi grissini.
Sì, sì, sono un certo tipo di grissini, arrotolati e non stirati.
Arrotolati e non stirati, quindi adesso andiamo in dettaglio su questo, Riccardo Marchina, perché qui veramente io sono preparatissimo, almeno per quello che posso sapere di quel poco. Ma i grissini di Chieri, lo chiedo in maniera molto interessata, perché laddove lei mi rispondesse positivamente io sarò sicuramente presente a Chieri per l'acquisto. Allora, i grissini di Chieri hanno l'anima morbida oppure sono quelli molto secchi?
No, hanno l'anima morbida.
E allora
per
ci siamo.
Che vengono fatti arrotolati.
Allora ci siamo, perché non è poi così semplice trovare i grissini con l'anima morbida, per cui sono veramente qualcosa di straordinariamente buono. E il suo libro racconta per l'appunto Freisa e Rubatà. In che modo il vino Freisa ci sta bene con i Rubatà, questi grissini?
Beh, innanzitutto il Freisa è un vino frizzante, quindi ci sta bene perché può andare benissimo anche se è un vino rosso come aperitivo, ecco.
Ma lei adesso lei è convinto che il Freisa venga proposto come aperitivo? Io ne sarei felicissimo, perché personalmente, mi scuso se parlo di me, compio quest'atto di vanità, i vini leggeri, il Freisa, la Bonarda e tutti questi vini molto semplici ma profondi nello stesso tempo, io penso che dovrebbero essere molto più raccontati e proposti. Lei che cosa ne dice? Lo chiedo a lei come giornalista, Riccardo Marchina.
Ma io penso proprio di sì, anche perché non è tra i più famosi e quindi ancora molto da poter dire, c'è ancora molto da poter raccontare.
E adesso del molto che c'è da raccontare, noi ne raccontiamo molto poco. Normalmente quando raccontiamo i libri andiamo per suggestioni. Lo squalo delle rotaie, l'ultima sua scrittura. Ci vuole raccontare la copertina?
Sì, beh, in copertina ci sono abbozzati un pochino i protagonisti, che sono ragazzi di strada, ragazzi che vivono in Borgo Vittoria a Torino, che è un quartiere diciamo periferico, quindi con le sue difficoltà. E poi naturalmente a fianco a loro c'è praticamente questo locomotore che è stato modificato dai writers metropolitani, ossia è stato un po' disegnato proprio con la bocca di uno squalo, cosa che si nota, ecco, e io ne ho visti tanti disegnati, ecco, soprattutto i treni locali. Infatti il mio libro ha come filo conduttore un po' la ferrovia, le rotaie, il viaggio, il treno in sé.
Pensi, Riccardo Marchina, che io per leggere il suo libro distrattamente prendo il suo libro, lo metto nello zaino e compio i miei viaggi in treno, quelle che io chiamo le letture trenarie, e poi mi sono reso conto che grazie anche a un ritardo esageratamente esagerato, così ho potuto continuare il viaggio almeno sulle rotaie di questo treno, visto che il viaggio reale, ahimè, non funzionava. Ecco, lei ha il libro a portata di mano, Riccardo Marchina.
Sì,
certo. E allora come comincia il suo romanzo Lo squalo delle rotaie?
Allora, il mio libro inizia, diciamo, con un tentato colpo a un'agenzia di scommesse fallito da un gruppo di ragazzi che fa parte di una banda di quelle delle periferie metropolitane. Gliene leggo una parte, così si rende conto un attimino anche del mio stile un po' visionario qualche volta. Il boato fu talmente forte che la mia testa volò in cielo, i miei occhi si sparsero per le stelle, le mie braccia precipitarono sui tetti dei palazzoni e le mie gambe raggiunsero la discarica di Basse di Stura. Volevo cercarmi per ricompormi, ma gli occhi erano troppo lontani per poter scorgere dove fossero finiti gli altri pezzi del mio corpo. Le mie orecchie erano affondate nella stura, o così mi sembrava, perché non riuscivo a sentire nulla. Poi qualcuno riaccese la luce. Di fronte a me c'era il salone di scommesse. Era diventato un open space, un ambiente unico con la borgata. Purtroppo mi resi conto in fretta che era illuminato da strane luci intermittenza di colore
E
azzurro.
così comincia il romanzo Lo squalo delle rotaie, fregato per sempre, poco più in là, fregato per sempre, perché poi si conosce anche un posto non molto felice, ovvero il Ferrante a Porti, perché questo libro ci porta a respirare l'aria di Torino, ci porta a respirare l'aria di Torino, della Torino di periferia, ma uno sguardo anche molto su quello che è la società e su quello che pensano, vivono, sognano questi ragazzi, perché questi ragazzi, anche se sono un po' di periferia, hanno diritto a sognare come tutti gli altri. E forse un romanzo nobilita anche questi loro sogni, Riccardo Marchina.
Ma certamente, diciamo che il protagonista, ecco qua, è narrato in prima persona, il protagonista che racconta. Inizia in questo, diciamo, gli ho dato un inizio così prorompente e poi sono tornato indietro
Altro che.
a raccontare tutto quello che è successo prima. E in buona sostanza il protagonista, che si chiama Byron, che ha un nome così un po' anche
Impegnativo.
pittoresco, tipico della periferia, avrà un amico che si chiama Kevin anche, insomma. I ragazzi moderni e lui si metterà nei pasticci per fare colpo su delle ragazze, una ragazza che gli piace molto. E allora si troverà a dover scontare un certo periodo di tempo al Ferrante a Porti, al carcere minorile. E lui, quando esce, non trova più poi la sua compagna, che è sparita per varie altre vicissitudini, ecco, ma anche lei ha una situazione familiare un po' difficile e quindi ecco, scompare un po' la sua ricerca, di Alice, che la compagna scomparsa, sarà un po' il leitmotiv emotivo soprattutto di cercare che una nuova crescita, una nuova vita, cercare di lasciare la borgata, la periferia, ecco.
Mi ha ricordato, leggendo questo romanzo, è chiaro che quando si legge una storia poi rimandi ad altre storie, no? Che sia più o meno logico, ci sono, perché nella mente si sedimentano per l'appunto le letture che si hanno fatto, che si sono fatte. E mi ha ricordato il romanzo I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnar, ecco. E poi arrivo a un certo punto del libro. Eccoti qua, e vado a trovare la sottolineatura, spero di ritrovarla. Eccola qua. Lessi persino i libri per i più piccoli, come I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnar. In prevalenza erano libri vecchi e malmessi, pubblicazioni anni 60 e 70. Ecco, se io devo ricordare quando ho letto il libro prestatomi dalla scuola, I ragazzi della via Pal, era nella stessa condizione, vecchio e malmesso.
Perché il protagonista Byron in prigione, ecco, al Ferrante a Porti, ha la possibilità di, diciamo, di leggere, di istruirsi, e invece sulla strada questo non succedeva. E si innamora della letteratura. Questa è una parte un po' autobiografica. Io I ragazzi della via Pal l'ho letto, che ero già abbastanza maturo, universitario, ecco, e mi è piaciuto tantissimo. E secondo me, alcune letture che si fanno, diciamo, da bambini, è bene anche riprenderle da grandi, perché si acquista una maggior consapevolezza e ci raccontano di più questi libri.
Byron è un personaggio abbastanza difficile da conoscere, no? Perché è un ragazzo un po' inatteso, però è un ragazzo che ha comunque coraggio, perché nonostante tutto, nonostante quello che gli succede, ha un certo aspetto di bontà e di coraggio misto insieme, oppure ho letto male il suo romanzo?
No, no, assolutamente, è così. Diciamo che è coraggioso ma ha anche tanta paura, che poi
Altro che.
rispecchia un pochino diciamo, molti ragazzi di periferia che ho conosciuto, che dietro una certa spavalderia nascondono le paure personali, paure diciamo, che hanno vissuto in famiglia. E quindi ho voluto giocare su questo personaggio. Diciamo che l'ho voluto a tutti i costi positivo sotto questo aspetto, invece sotto altri è un po' diverso, forse anche un po' più fuori dal coro rispetto agli altri ragazzi. Però c'è da dire che è un romanzo corale, quindi
Altro che corale.
curo anche i suoi amici, curo anche, diciamo, la psicologia dei suoi amici. Io sono innamoratissimo, ad esempio, del personaggio che si chiama Sharon, che era un po', l'amica un po' chetta, del gruppo, quella
Però,
anche un po', se vogliamo,
abbiamo voluto tanto
troietta.
bene a Sharon, perché non puoi non volere bene una ragazza così.
Sharon, diciamo che si è presa la scena mentre scrivevo. Io avevo in mente, di lasciarla, diciamo, nel suo brodo, invece poi ha un suo riscatto ed è venuto fuori da solo mentre scrivevo, ed è, diciamo, diventa poi un perno anche per il nostro
È
protagonista
perché
Byron.
Sharon cresce pagina dopo pagina e quindi sarà stata un po' così, un po' una ragazza di quelle che non fanno colpo, magari un po' scemotta, però comunque è una ragazza che ha saputo crescere e ha saputo crescere sulla sua pelle, questo è molto molto importante. Adesso incontriamo lo squalo delle rotaie. Ecco, qui la psicologia dello squalo, ovviamente il nostro ospite, autore del libro, non può averla conosciuta perché raccontare la psicologia di un treno è pressoché impossibile. Ecco, però è protagonista anche questo treno, perché il treno che cosa vuol dire? Vuol dire anche la proiezione di fuga dal posto dove sei, per crearti una speranza diversa.
Certo, diciamo che ha una duplice veste il treno. Da una parte, è un simbolo anche forte, un simbolo di morte, perché i miei ragazzi passeggiano sulla ferrovia, fanno questa bravata e si mettono in pericolo per quello che chiamano i locomotori gli squali, perché quando se li vedono di fronte vedono i fari, che sono inespressivi proprio come quello dello squalo, e sanno che devono saltare fuori dalla massicciata il più presto possibile. Però il treno è anche un motivo di fuga, e il nostro Byron scapperà più volte col treno, e scapperà per andare a trovare, a ricercare Alice, ma soprattutto si troverà a viaggiare in treno per raggiungere, diciamo, una nuova meta, una nuova vita, che io ho ambientato a Marsiglia. Marsiglia perché Marsiglia è una città grandiosa, è una città che in quanto a periferie, diciamo, la sa più lunga di tutte le altre città. E allora mi è piaciuto moltissimo andarmi a calare in questi ambienti, ancora più difficili.
Ambienti ancora più difficili, scopriamo che anche appena arrivati oltre la frontiera l'ambiente si fa difficile, nella stessa città di Nizza, no? E proprio lì si sono resi conto che la Francia era messa male un po' come in Italia, ma essere messi male nella propria patria è un conto, ma essere messi male in un posto non tuo forse è ancora peggio.
Certo, però il nostro protagonista se la cava
Eh
anche lì
sì.
e fa questo viaggio notturno e assurdo, molto divertente. Io un capitolo l'ho intitolato Binario Morto e racconta di questi treni della notte non governati da nessuno, dove dopo una certa ora non passa più un controllore, non c'è più nessuno, ci sono solo più disperati, dai i barboni ai marinai in fuga. E descrivo un po' questi personaggi, che poi è una parte che ho vissuto durante un mio viaggio. Se non ricordo male, stavo andando a Barcellona e mi sono fin spaventato a un certo punto, in quella notte su quel treno.
Torino, poi la Francia, e quindi è un viaggio nel tempo, un viaggio anche attraverso una speranza di questi ragazzi, utilizzando il treno non solo per camminarci sopra, ma utilizzandolo per viaggiare. Questa è una cosa importante. Poco fa, Riccardo Marchina ha ricordato di un suo viaggio da giovane. Quanto c'è dell'esperienza di vita personale in questo romanzo?
Ma diciamo, come molti miei romanzi, c'è molto di autobiografico, ovviamente la storia è inventata, ma ci sono molte situazioni che si riconducono al mio vissuto personale, molte altre magari che ho sentito raccontare, perché poi in fondo lo scrittore non inventa niente, cuce dei ricordi. Cuce delle immagini che gli sono piaciute o che l'hanno colpito. Io faccio un po' questo. Ogni tanto, mentre scrivo, magari Mentre scrivo oggi mi viene in mente una cosa che mi è capitata quando avevo 14 anni e che magari non rievocavo, da tantissimo tempo, o forse non avevo mai rievocato.
Riccardo Marchina, vedo dal sito riccardomarchina.it, lei si pone la domanda: chi sono? E risponde: un creativo, uno scrittore e un padre. Scrivo romanzi e racconti di una Torino cosmopolita, multietnica e lontana dal centro. E conferma quanto lei ci ha detto poco fa nel suo romanzo, no? Una Torino lontana dal centro, questo borgo, questo quartiere lontano dal centro, ma ha bisogno la periferia di essere raccontata. Oggi la parola periferia, dal punto di vista, per esempio, della politica, non si usa più perché non rende, non fa audience, non fa voti, però è una parola importante, periferia.
Poi la periferia è una fucina di vita, dà molto il polso di come sta andando una città. E poi devo dire francamente che io sono un po' stufo di quando leggo libri su Torino di trovarmi raccontato il centro, Piazza San Carlo, la Mole
Va
Antonelliana,
bene
che sono
tutto
tutte
questo,
cose
però.
bellissime, sono cose bellissime ma risapute, riutilizzate. Invece io ho ambientato la mia storia in Borgo Vittoria, che è un borgo tra parentesi bellissimo, perché questa periferia vive un po' quasi come un paese staccato dalla città, attorno a una chiesa che è Nostra Signora della Salute, attorno alla ferrovia, alla stazione d'Ora, insomma, ha molti elementi e soprattutto è un quartiere che ha case operaie abbastanza basse e dei primi del Novecento, ma hanno un loro fascino, nonostante poi la deturpazione che c'è magari attorno, dove ci sono le fabbriche, dove ci sono nuove costruzioni, case popolari.
Riccardo Marchina, prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Qual
Chiedo scusa,
è il
non mi
libro
andate
che
lì un
sta
attimo.
leggendo in questi giorni?
Io in questi giorni sto leggendo Il Mediterraneo in barca di Georges Simenon, perché mi ha incuriosito moltissimo. Beh, ho letto tanto Simenon in passato ed è uscito di recente questo libro, che poi non è un romanzo, una serie, diciamo, di suoi articoli di raccontini sul Mediterraneo, che mi sta divertendo molto, ma ormai sono alla
Beh,
fine.
questo ci era sfuggito perché io credo che una delle letture migliori, ogni volta che esce io dico sempre scherzando, ogni volta che esce un libro di questo scrittore, che sicuramente farà molta strada perché vedo che ne scrive molti, no, Giorgio Simenon, e Il Mediterraneo in barca ci era sfuggito, quindi è un buon motivo per andare a prendere questo riferimento, perché è stato un grande narratore e i lettori ovviamente lo dimostrano. Perché c'è una grande affezione nei suoi confronti, più che meritata, ovviamente. Riccardo Marchina, autore del romanzo Lo squalo delle rotaie per Neos Edizioni, e intanto grazie, grazie davvero per essere rimasto insieme con noi a raccontare il suo romanzo qui, nel Posto delle Parole. Grazie, buonasera.
Grazie a voi. Buonasera.